Allora, come faccio anche altre volte, io cerco di prendere spunto come tema per la meditazione, prendo spunto sì, anche dalla liturgia, dalle feste che ci sono vicine, e mi veniva in mente che, certo, siamo nella vigilia, proprio la sera. Della festa della conversione di San Paolo, che conclude il 25 gennaio, conclude l'ottavario della preghiera per l'unità dei cristiani, no? Anche se la festa della conversione di San Paolo è molto più antica, no? L'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani, se non erro, è stato come dire, indetto da Paolo VI, se non ricordo male. Comunque ha alcuni decenni, no? E quando è cresciuta anche la sensibilità ecumenica nella Chiesa, no? Che è cresciuta nel secolo scorso con il movimento ecumenico, con tanti fatti, no? Che sono accadute anche alcune conversioni importanti, il movimento ecumenico e poi senz'altro c'è stato il Concilio Vaticano II che ha fatto alcuni documenti importanti, no? E poi l'ha portata avanti Paolo VI, Giovanni Paolo II, ma tutti i papi, no? Cioè, avevano molto presente questa necessità, no? Anche Giovanni XXIII, prima ancora, e che sentivano proprio l'urgenza di questa unità. Perché c'è la preghiera di Gesù, no? Se voi prendete il Vangelo di San Giovanni, il capitolo 17, al termine dei discorsi così importanti, così belli dell'ultima cena, c'è una preghiera sacerdotale di Gesù che prega per l'unità dei suoi discepoli, della Chiesa, e quindi in qualche modo la Chiesa, consapevole di questo, dice: non possiamo non operare per l'unità, no, e soprattutto non pregare, non consapevoli del fatto che la preghiera nelle realtà soprannaturali, nel favorire il superamento dei problemi che causano divisione, no? Perché la divisione purtroppo è un'esperienza umana, si dà nella storia civile, no? Si dà all'interno anche di una stessa famiglia, si dà divisione, si dà nella fraternità. Gesù stesso dice anche la fede potrebbe essere causa di disunione. Perché lui dice di una famiglia, no? Due contro tre, no? Poi anche i genitori che possono denunciare il figlio perché è cristiano, sono cose predette da Gesù. Noi sappiamo che la disunione è una realtà antica, no? Antica come l'uomo, o meglio, come il peccato dell'uomo, no? Perché la prima disunione accade tra Adamo ed Eva e Dio, no? E in effetti il diavolo si chiama proprio così da una parola greca che è diaballo, che significa, ecco, è colui che divide, no? Il divisore, cioè il nemico di Dio, ha tanti nomi, è l'accusatore dei nostri fratelli, è l'assassino fin dall'inizio, no? Il menzognero, cioè sono tutte azioni che il demonio che esiste. Voi pensate che il Papa Francesco, la prima omelia che ha fatto appena nominato Papa, l'ha fatta all'interno, si è ascoltata, insieme con i cardinali che l'avevano eletto, ha parlato del diavolo. E quindi questo, noi sappiamo che è contro questo. Questi angeli caduti, no? Che si sono ribellati a Dio, è una realtà molto misteriosa, però noi notiamo la loro presenza che che poi Gesù viene a cacciarli, no? Caccia i demoni, caccia gli spiriti impuri, anche nel Vangelo che leggevamo oggi a messa, gli impediva, perché diceva tu sei il figlio di Dio, gli impediva di dirglielo, perché? Forse perché non era il momento, ma anche perché non voleva che venisse da loro questa rivelazione, no? Non lo so, ecco, c'è, senz'altro Gesù proibisce a loro che siano loro a diffondere questa verità sulla sua natura. Il demonio esiste, il demonio divide, per cui di fatto all'inizio il peccato che ci ha messi contro Dio, che lui ci ha messi il sospetto su Dio, no? Il demonio e Satana ha detto ad Adamo ed Eva, ma guardate che lui vi inganna, lui non vuole che voi siate come lui, vi vuole impedire di essere come lui, ha messo il sospetto e loro l'hanno ascoltato e l'hanno seguito. E quella frattura di amore con Dio Padre, e poi ha creato difficoltà anche tra loro due, eh? E poi tra loro i figli, e poi tra i figli tra loro, no? E poi dell'uomo con la natura creata, no? E così via, no? E pensate che... ecco, e allora, però tutto questo, tutta questa realtà faticosa, no? Di divisione che in fondo viene dal peccato, no? E il peccato ci porta a dividerci tra noi. E Gesù la trasforma in un'occasione di vittoria, un'occasione di santità, un'occasione di lotta. Cioè. Però la prima cosa che fa quando parla dell'unità ai suoi discepoli è pregare per l'unità. Dice Gesù in quella preghiera sacerdotale, poi pensate, noi abbiamo di Gesù, abbiamo tante preghiere di Gesù, no? Il Padre nostro è una preghiera che noi conosciamo molto bene, altre preghiere che rivolge al Padre anche di ringraziamento, no? Signore ti ringrazio perché, Padre ti ringrazio, no? Perché mi ascolti sempre quando fa risorgere Lazzaro, oppure... Ti ringrazio, Signore Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli e le hai nascoste ai sapienti, no? Cioè il giubilo di Gesù quando vede appunto Satana cadere dal cielo, perché gli apostoli sono andati in giro a due a parlare della novità di Gesù e Satana era molto sconfitto, no? Da questa verità. Allora, però poi abbiamo una preghiera molto lunga, capitolo 17 di San Giovanni. Alzati gli occhi al cielo, cosa che si dice ancora nella messa quando il prete sceglie il canone romano, lo sceglie magari poche volte perché è molto lungo, però inizia così, alzati gli occhi al cielo. Disse, Padre, è venuta l'ora, glorifica il figlio tuo, perché il figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Il concetto di essere glorificato significa di rendere manifesto la sua verità, no? Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. È una preghiera, si capisce, è profonda, anche se volete un po' difficile. Ma molto suggestiva e noi entriamo così poco a poco nel dialogo tra padre e figlio, che è un dialogo di unità, come vedete. La Trinità, Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, è un unico Dio, sono tre persone totalmente unite, anche pur essendo distinte tra loro, perché il Padre genera, il Figlio è generato e lo Spirito Santo è l'amore che c'è tra loro. E quindi il modello dell'unità che c'è tra gli uomini è proprio la Trinità. Sarà un modello irraggiungibile? Penso di sì, in un certo senso, però Gesù dice che chiede che siamo come loro, no? Ora, essi le hanno accolte le mie parole e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi. Cioè, il mondo qui Gesù intende non tutta la creazione, ma intende quelle realtà terrene che sono in contrasto con lui, no? Tutte le cose mie sono tue e le tue sono mie e io sono glorificato in loro. Qui ricordiamo che nella parabola del figlio al prodigo, quando il papà dice al figlio più grande che si secca perché il figlio più giovane che aveva dilapidato tutti i suoi averi è tornato, il padre lo ha accolto e gli ha dato la veste bella, l'anello al dito e ha fatto ammazzare il vitello grasso e stanno facendo festa con le musiche e i canti. Allora, questo papà dice al figlio più grande queste stesse parole: tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, dice il papà al figlio. Per cui gli sta dicendo: prendi i capretti quando vuoi, no? Perché quell'altro aveva protestato, ha detto: non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. E il padre in qualche modo dice: ma è già tuo il capretto, lo puoi prendere quando vuoi, non c'è nessun problema. In questo Gesù ci sta facendo capire com'è il rapporto, come può essere il rapporto di noi con Dio, no? Dobbiamo sentirci figli, eredi, no? Del suo regno, cioè il Signore ci dà nelle mani la Chiesa, che è la sua famiglia, e ci dice: è tua casa, è tua famiglia, no? E puoi attingere abbondantemente ai beni che questa Chiesa ha. Certo, sono beni di tipo spirituale, prevalentemente, perlomeno quelli a cui possiamo attingere, no? Si capisce, da un buddista terreno, i soldi, le case, non è che possiamo prenderli come se fossero nostri, anche se la Chiesa in alcuni casi fa molto bene ed è generosa, no? E apre le porte e fa la carità verso chi non ha, in questo senso vivendo questa fraternità, no? Però sicuramente i beni spirituali li possiamo attingere tutti, no? Cioè, è la tua famiglia, la Chiesa è la tua casa e i sacramenti sono a tua disposizione, se li vuoi, no? Se li desideri sono qua, li puoi prendere oppure puoi ascoltare la parola di Dio come state facendo voi adesso, no? Con me che cerco di leggervela e di spiegarvela un po', no? E quindi torniamo su questa preghiera per l'unità di Gesù che dice quelle parole, quelle stesse parole che mette sulla bocca del padre della parabola che noi chiamiamo del figlio del prodigo, che poi molti chiamano la parabola del padre buono, del padre misericordioso, no? Dove è lui il protagonista vero, no? È il padre che poi è immagine di Dio. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo. Io vengo a te. Padre Santo, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato perché siano una sola cosa come noi. Vedete che Gesù prega, ma prega nell'ultima cena e prega sempre, cioè continua a pregare per noi, Gesù. Noi spesso quando pensiamo alla preghiera pensiamo a una cosa nostra, noi dobbiamo pregare Dio, no? E ci diciamo, devo pregare di più, sto pregando poco, la mia preghiera è distratta. No? Siamo un po' avvolti con il pensiero su noi stessi. Ma, e non dico che sia male, cioè voglio dire, è anche interessante guardare a noi stessi e cercare di dire, voglio pregare di più, o voglio avere più fiducia nella preghiera, no? Qualche persona recentemente mi diceva queste considerazioni, no? Diceva, quando non possiamo arrivare dove vorremmo col nostro aiuto, perché in genere penso che, insomma, molti di noi hanno questa generosità di voler aiutare, a volte ci sentiamo in colpa perché non riesco ad andare a trovare quel parente lontano oppure quella persona che so che ha bisogno, non riesco perché non posso, dal punto di vista magari del tempo, perché devo lavorare e non ci arrivo. Oppure ho altre incombenze che vengono prima, no? La famiglia, oppure non ho salute, oppure non ho, capite, no? Oppure non ho forza, oppure non ce la faccio, no? Oppure non me la sento. Insomma, allora però almeno prego, credo nella potenza della preghiera che non è mia, ma è la potenza di Dio. Puoi arrivare tu, Signore, io prego te. Poi, se posso, devo andare, no? Però a volte il Signore ci lascia nella impossibilità. Pensate a un malato grave, no? Che non può muoversi, no? E a un anziano che ha perso un po' ormai mobilità, e a un carcerato. Non può andare. Può essere più santo di noi, un carcerato, che non siamo lì. Il Papa Francesco, quando vede un carcere, dice: ma mi sconvolge, perché dico: perché loro sono qui e io no? È una osservazione molto profonda. Cosa può fare? Pregare come faceva Santa Teresina del Bambino Gesù, che era in convento e ha sentito che la sua vocazione era essere il cuore della Chiesa, e poi pregava, vi ricordate, no? Per quel condannato a morte. E lei era in convento di clausura, non poteva andarlo a trovare. Poi allora, figuratevi, una giovane donna cosa ci faceva davanti all'assassino che veniva, diciamo, giustiziato, no? E però lei prega e quell'uomo si converte, no? Prima della morte, grazie alla sua preghiera, pensiamo, no? Perché questo è quello che lei. E quindi lei ha capito che poteva pregare per tutte le missioni, per tutto il mondo, e così la Chiesa l'ha poi la resa patrona di tutte le missioni, no? Solo con la preghiera. Ripeto, noi siamo chiamati a pregare e non solo, poi dopo dobbiamo anche agire, no? Però quando noi pensiamo alla nostra preghiera e pensiamo solo alla nostra preghiera, e invece, e questo ci può dare molto conforto, c'è la preghiera di Gesù. La preghiera di Gesù per noi. La preghiera, pensate, che poi è una preghiera eterna, cioè è nell'eternità, quindi lui non ha giorno né notte, cioè è sempre, sempre vivo ad intercedere per noi, dice, no? La lettera agli Ebrei, cioè è sempre vivo ad intercedere per noi, è il nostro grande avvocato. Paraclito, sapete che significa avvocato? Avvocato significa colui che sta accanto, no? Colui che sta accanto. E Gesù dice: se pregate, io chiederò al Padre un altro paraclito, cioè lui è il primo. Gesù è il primo che sta accanto a noi, che è paraclito, avvocato difensore, colui che ci difende, no? Davanti a Dio, davanti a Dio non c'è bisogno, anche Dio è Padre, ma poi Gesù dice: chi vede me vede il Padre, cioè sono veramente una sola cosa. Però capite che ci difende di fronte alla nostra coscienza, di fronte al demonio che ci attacca. E lui prega sempre per noi, e Maria prega sempre per noi. Noi ci possiamo appoggiare su questa preghiera, e quando noi preghiamo, noi ci colleghiamo con la preghiera di Gesù, no? Cioè, in fondo, la messa, se voi provate a riflettere sui testi della messa, e noi, tutta la Chiesa sempre prega insieme a Gesù, in nome di Gesù, con Gesù, con Cristo, per Cristo, in Cristo, no? E conclude tutte le preghiere che rivolge al Padre: per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Cioè, noi tutte le volte che preghiamo, preghiamo insieme a Gesù, preghiamo con Gesù, no? E anche quando non siamo capaci di pregare, diciamo: Gesù, c'è la tua preghiera, Io mi fido della tua preghiera. E E in effetti questa è forse la preghiera più lunga di Gesù che c'è nel Vangelo, e quindi la più lunga in assoluto. Continuiamo un attimo e poi passiamo a, se ecco, riusciamo a, sì, un po' al discorso di San Paolo e della sua conversione. Padre Santo, custodisci nel tuo nome quello che mi hai dato perché siano una sola cosa come noi. Quindi tu, Gesù, preghi che noi siamo uniti, una famiglia, la Chiesa in tutte le sue varie dimensioni. Poi, e adesso noi continuiamo a pregare perché la Chiesa tutta quanta possa tornare a essere unita, no? Il Papa fa tante cose e ci sono tante persone che lavorano, che pregano, che studiano perché bisogna studiare anche per riuscire a fare, c'è tutta una teologia ecumenica, benissimo. Però noi ci fissiamo adesso sulla preghiera. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati. Perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Il Signore ci vuole in mezzo al mondo. Essi non sono del mondo come io non sono del mondo. Non sono del mondo nel senso che non hanno la mentalità mondana. Consacrali nella verità. Cioè, tu, Gesù, chiedi al Padre che noi siamo, la traduzione precedente diceva, santificali nella verità, no? Consacrali vuol dire rendili santi, rendili divini, no? Nella verità, la tua parola è verità. Come tu mi hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola. Quindi, esplicitamente, Gesù sta dicendo che prega anche per me e per te che siamo qua. Dopo 2000 anni, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Poi continua la preghiera di Gesù con altre due frasi. Guardi, però capite che ci fermiamo un attimo qui. Gesù prega per la nostra unità, per cui appunto la Chiesa ha preso consapevolezza di questo. Si è divisa per motivi vari, per motivi storici, anche di tipo politico, per motivi anche teologici, per tanti motivi, no? Però per orgoglio, per fragilità, da tutte le parti, la colpa non è mai solo da una parte. Quando c'è una discussione, una divisione, una difficoltà, la colpa è sempre di tutte e due le parti, no? Bene, allora, però l'obiettivo che Gesù ha in mente per la sua Chiesa è l'unità come quella della Trinità, non di meno, eh? È un obiettivo molto alto. Ma noi abbiamo questa preghiera, infatti Papa Giovanni Paolo II, quando fa una lettera sull'unità dei cristiani, la chiama Utunum Sint, che sono in latino queste parole di Gesù, perché siano uno, perché siano uno come noi siamo uno. Allora, perché penso, no, la Chiesa ha messo questa ottavario, 8 giorni di preghiera per l'unità dei cristiani, giusto prima della conversione di San Paolo? Forse pensando che per ottenere l'unità c'è bisogno di conversione, c'è bisogno di conversione. E noi lo possiamo applicare a noi stessi, perché forse per noi che siamo qui in questo momento, la problematica dell'unità tra cristiani, tra cattolici e ortodossi, tra cattolici e luterani e tutte le altre confessioni cristiane, è una problematica che ci tocca un po' poco noi che siamo qui in Italia, no? Nel senso che anche se esistono queste confessioni anche in Italia, no? Però sono meno numerose che in altre nazioni, e è molto più evidente, no, che questa divisione per noi per adesso è meno, forse ci tocca poco da vicino, non lo so, forse sì, forse no. Però l'argomento dell'unità, cioè per noi per aiutare la Chiesa, queste grandi realtà, a tornare unite, e non sappiamo quando sarà, però possiamo pregare continuamente per questo, unendoci alla preghiera di Gesù. Però noi possiamo aiutare questa unità essendo noi uniti nelle realtà che ci sono vicine, no? Pensate a una dimensione di lavoro, una dimensione anche, a volte, cioè, ci sono stesse difficoltà in tutti gli ambiti, no? Anche nella chiesa, anche in una famiglia o tra famiglie. Allora, la conversione di San Paolo ci viene a dire, perché San Paolo lottava contro i cristiani pensando che fossero un'eresia dell'ebraismo, di cui lui era molto ben formato, era difensore come la religione del vero Dio, no? E quindi dice, questi qua stanno rovinando la religione del vero Dio, e quindi io li combatto, ha fatto lapidare Stefano, il primo dei martiri, perché la gente, per poter lanciare le pietre, si toglieva il mantello, lo metteva ai piedi di Saulo. E forse Stefano, che colpito dalle pietre, col sangue che gli colava da tutte le parti e che stava per morire, dice: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, imitando le parole di Gesù. E forse questa preghiera di Stefano ha ottenuto la conversione di San Paolo. E San Paolo, cioè Saulo, si converte perché è docile ad un episodio molto straordinario e che comunque il Signore è capace di fare, lo fa in modo diverso con ciascuno, no? L'episodio della sua conversione coincide con la sua vocazione cristiana, no? E lui lo racconta in prima persona negli Atti degli Apostoli, e gli Atti degli Apostoli lo raccontano prima nel capitolo 9 in terza persona, e noi durante la messa di domani lo rileggeremo, quando, e vi ricordate bene, no? È un episodio molto conosciuto, quando Paolo si avvicina a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E rispose: Chi sei, o Signore? Ed egli: Io sono Gesù che tu perseguiti. Ma tu alzati, entra nella città, ti sarà detto ciò che devi fare. Saulo rimane folgorato da questa visione di Gesù e lui dice: Apparve a me per ultimo, come a un aborto, apparve anche a me Gesù Cristo. Quindi lui l'ha conosciuto. Ma chi sei? Sono Gesù che tu perseguiti. Quindi Paolo ha avuto un'impressione che l'ha folgorato per tutta la vita, una percezione della Chiesa come corpo di Cristo, cioè la Chiesa è Cristo, quindi noi siamo Cristo. Se ci fosse una persecuzione dei cristiani in cui entriamo dentro noi come vittime, Gesù potrebbe dire: Io sono il perseguitato, no? E quindi capite che la disunione nella Chiesa è una lacerazione del corpo di Cristo. A volte si suol dire la lacerazione della tunica, no? La tunica in realtà non fu divisa tra i soldati perché era tutta bella, Forse, dice qualcuno, intessuta da Maria, era così bella, così pregiata, intessuta tutta ad un pezzo, che l'hanno tirata a sorte. E questa è l'immagine che spesso nella Chiesa si usa per dire: questa è l'immagine della Chiesa, non deve, non può essere divisa in sé. Eppure la divisione strappa il corpo di Cristo, la divisione nella Chiesa, perché siamo il suo corpo. Allora Saulo non ci vede, si fa accompagnare, si fa prendere per mano e va da Anania. È anche bello vedere come un cristiano qualunque, forse un prete, ma non forse no, è uno comunque che esperto nel Vangelo, che pure ha un po' di paura, infatti dice a Dio, ma io ho sentito, perché Gesù gli appare anche ad Anania e gli dice, perché il Signore organizza bene le cose quando c'è una conversione da preparare, no? Quindi va da Saulo, però va anche da Anania e dice a Anania, eccomi Signore, e il Signore lui, su, va nella strada chiamata diritta, cerca nella casa di Giuda un tale, che ha nome Saulo di Tarso, sta pregando, ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista. E Anania mette un po' di difficoltà, dice, Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Era ben informato Anania, e aveva paura. E beh sì, conviene essere informati. Ma il Signore gli disse, va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Senz'altro possiamo dire che Gesù sceglie bene i suoi apostoli, no? Quindi ha scelto il migliore che c'era sul campo. È un ottimo talent scout, no? E quando vuol fare una cosa seria, cioè sceglie bene i suoi uomini. Saulo era adatto a diventare Paolo e a scrivere tutte le sue lettere, a fondare tante chiese. Bene. Però è interessante che dica, gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome, no? E allora Anania andò, cioè la vocazione è legata comunque anche alla sofferenza, no? Grandi cose, ma la strada scelta dal Signore per salvarci è la strada della croce, che poi ha in sé porta alla resurrezione, non finisce lì, non è l'ultima parola, però è la strada del dolore accettato e offerto a Cristo insieme a Lui che può portare a questo bene che ci chiede di diffondere, no? E allora Anania va da lui, e gli dice, Saulo, fratello, vedi che lo chiama già fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. E subito gli caddero dagli occhi come delle squame, recuperò la vista, si alzò, venne battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. È molto bello come il Vangelo e anche gli Atti degli Apostoli sono sempre così molto umani, quindi va bene la cosa soprannaturale delle scaglie che ti cadono con la parola miracolosa di Anania, però poi hai bisogno di mangiare, eh? Hai bisogno di mangiare e recuperare le forze. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e nelle sinagoghe subito annunciava che Gesù è il figlio di Dio. E a tutti quelli che lo ascoltavano e si meravigliavano e dicevano, non è lui che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qui precisamente per condurli in catene ai capi dei sacerdoti? Saulo frattanto si rinfrancava sempre di più e gettava confusione tra i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Questa storia molto forte, molto bella, però ci deve portare a pensare, guarda che quest'uomo senz'altro è stato docile, lui era decisissimo, andava a mettere in carcere, aveva tutta la sua idea, è stato capace di cambiare idea davanti a Dio. Allora noi chiediamo al suo, cioè pensando all'unità dei cristiani, la conversione di tanti, di tutti perché si arrivi all'unità, però poi pensiamo anche al nostro piccolo, all'unità nella nostra famiglia, all'unità tra gli amici, all'unità nel luogo di lavoro, all'unità nel luogo ecclesiale che noi frequentiamo, in qualunque posto dove noi diamo il nostro contributo, a vincere la tentazione della disunione, la tentazione della critica, la tentazione della mormorazione, la tentazione del giudizio negativo che ci amareggia. Non è facile, è una lotta quotidiana, però possiamo chiedere l'aiuto alla Madonna, no? Che è madre di tutti. Possiamo chiedere aiuto a San Paolo. San Paolo, tu che hai fatto questa esperienza di un cambiamento totale, prega perché noi possiamo in alcune cose, in quelle che Dio ci chiede, cambiare mente, cambiare testa, cambiare pensiero, cambiare impostazione, cambiare modo di vedere le cose. Sappiamo che è una grazia di Dio. Non dipende solo dalle nostre forze. Noi dobbiamo dare la disponibilità a cambiare mente, no? Cambiare modo di vedere, cambiare modo di impostare le cose, cambiare modo di giudicare le cose. Donaci, Signore, la grazia di cambiare, di convertirci, perché possiamo essere anche noi strumenti di unità lì dove siamo, dove viviamo, dove abitiamo, dove lavoriamo, dove diamo il nostro contributo per la costruzione della civiltà, della verità e dell'amore e la costruzione della Chiesa.